Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono all'ascolto. Quella che sta per cominciare è una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere non solo rock, come la puntata di oggi è a testimoniare. La scorsa settimana eravamo dall'altra parte dell'oceano con la Allman Brothers Band. Oggi siamo in Italia, ma all'inizio facciamo un salto a Parigi. Siamo in una prigione, siamo nella prigione di Saint-Lazare, nel decimo Rensselaer. La nostra storia comincia sopra una carretta, su quella carretta che parte dalla prigione di Saint-Lazare. Sono seduti un uomo e una donna.
La nostra morte è il trionfo dell'amor.
Lei, Maddalena di Coigny, non dovrebbe trovarsi in quel luogo. Ha preso il posto di una prigioniera.
Salvo una madre, Maddalena all'alba, ha nome per la morte, Idia Legray.
Un uomo di nome Gérard ha organizzato lo scambio. La donna lo ha voluto e lui per amore ha accettato. È travolto dal dolore e dai sensi di colpa. E infatti a causa sua se l'uomo, un poeta ricercato dai rivoluzionari, è stato infine condannato a morte. Robespierre lo ha scritto di suo pugno nel biglietto che adesso Gérard tiene stretto in mano.
Perfino Platone bandì i poeti dalla sua repubblica.
Maddalena vuole morire accanto all'uomo che ama più di ogni cosa. Non le fa paura la ghigliottina, se è con lui che verrà uccisa.
Oh Maddalena, tu fai della morte la più invidiata sorte.
Gérard, che inizialmente aveva accusato il poeta per vendetta verso il suo rivale in amore, aveva poi cercato di salvarlo. Ma Robespierre non ne aveva voluto sapere, così Gérard aveva aiutato Maddalena a corrompere una guardia per farla entrare nella prigione di Saint-Lazare e compiere il drammatico scambio di persona.
Nell'ora che si muore, eterni diveniamo.
Sul libretto di Luigi Illica è messa in opera la vita del poeta francese André Chénier, giustiziato a 31 anni a Parigi il 25 luglio del 1794, a poche ore dalla fine del regime del terrore. Robespierre morirà infatti due giorni dopo. L'opera lirica Andrea Chénier ha debuttato alla Scala di Milano il 28 marzo 1896. Ci ascoltiamo una famosissima aria cantata dalla grandissima Maria Callas, La mamma morta. La musica è di Umberto Giordano.
Thank you.
La mamma morta con la voce strepitosa della grandissima Maria Callas. Siamo con il compositore italiano Umberto Giordano in questa strana puntata di Jailhouse Rock, che non è poi troppo rock. Umberto Giordano era nato il 28 di agosto del 1867 a Foggia, ha studiato al Conservatorio di Napoli e la sua musica viene classificata insieme a Puccini e Mascagni in quella corrente del verismo musicale. La sua prima opera si chiamava Marina e fu scritta per una competizione, una gara che era stata promossa nel 1888 dalla casa editrice Sonsogno. La musica di Verdi fu il suo credo, diceva il servizio che fu realizzato dall'Istituto Luce in occasione della sua morte a Milano nel novembre del 48. Lo trovate su YouTube, questo servizio. Tantissime le opere importanti di Umberto Giordano, tra le più note appunto Andrea Sceniesu, la quale abbiamo aperto, Fedora, La cena delle beffe, Malavita, Il re, Siberia, Madame Saint-Jean, Mese Mariano, Giove a Pompei, Regina Diaz, Marcella. Non ci si crede che Umberto Giordano abbia composto tutte queste opere, alcune di queste veramente straordinarie. Andrea Sceniesi compone di 4 atti. La prima, al Teatro della Scala, era diretta da Rodolfo Ferrari. Il brano che abbiamo ascoltato, La mamma morta, è entrato nella colonna sonora del film Philadelphia. Meno di 2 anni dopo il debutto di Andrea Sceniesi è quello di Fedora, sempre a Milano. È il 1898. Il tenore è Enrico Caruso. L'opera ha grande successo, si svolge in 3 atti. Nel secondo c'è un bellissimo intermezzo sinfonico che ci andiamo ad ascoltare. Era l'intermezzo sinfonico da Fedora, l'opera di Umberto Giordano, al quale stiamo dedicando questa puntata di Jailhouse Rock, non proprio rock.
Andrea Chenier fu giustiziato a 31 anni a Parigi il 25 luglio del 1794, questo è dentro il libretto di Luigi Illica. In realtà pochi sanno E pochi riflettono sul fatto che la Francia è stato uno dei paesi che più tardi di tutti poi alla fine ha abolito la pena di morte. E io invito tutti i nostri radioascoltatori a rileggersi uno straordinario intervento del ministro della giustizia degli anni Ottanta, era Mitterrand al potere, Ramon Badinter, che appunto nel 1981 in uno straordinario, bellissimo, emozionante discorso al Parlamento francese chiede che il Parlamento voti per l'abolizione della ghigliottina, perché fino ad allora la ghigliottina esisteva, era stata praticata fino a qualche anno prima, e lo spazio francese diventa uno spazio abolizionista, quindi alla fine solo 40 anni fa, e la pena di morte è quindi stata bandita da allora nell'Europa, quasi tutta l'Europa l'ha completamente bandita, esiste ancora, anche se poco, diciamo, anche se non praticata in Turchia, ed è in Turchia che ancora c'è incarcerato dal lontanissimo 1998 Abdullah Öcalan. Öcalan fu arrestato in una circostanza veramente un po' grottesca e ridicola, ma anche tragica, proprio passando dall'Italia, e fu arrestato in Kenya. Era arrivato in Italia per chiedere asilo. Abdullah Öcalan, leader del PKK, è ancora all'interno di un regime di totale isolamento e non fu condannato a morte perché appunto le pressioni europee impedirono che la condanna fosse una condanna a morte, ma in realtà è stato condannato a qualcosa che, come ha scritto Papa Francesco in suo memorabile discorso sulla giustizia, è qualcosa che assomiglia ad una condanna a morte. È un ergastolo in isolamento, fu messo in isolamento nel carcere di Imrali, in un'isola carcere, da solo, senza possibilità di parlare con nessuno, e quindi è chiaro che in quelle condizioni di desocializzazione, di isolamento continuo, ricordatevi, andate a rivedere straordinari film come Papillon, che possono spiegare a tutti che cosa significa essere isolati, che Öcalan vive in una situazione che in realtà è praticamente una specie di morte di vivente, una morte di un vivente, è una pena di morte nascosta.
E noi torniamo alla musica di Umberto Giordano. Siamo ancora con Fedora, l'opera in tre atti del compositore italiano. Qui la voce maschile è quella di Placido Domingo. Siamo al secondo atto, Amor ti vieta. Amor ti vieta dalla Fedora di Umberto Giordano. Noi adesso entriamo in carcere, lo facciamo in un modo anomalo. La puntata di oggi del giornale Radio dal Carcere ci arriva da Bollate ed è una puntata veramente un po' speciale. Questa puntata è stata curata da una volontaria che noi ringraziamo per tutto quello che ha fatto per Jailhouse Rock. Lei si chiama Martina Minciano, si sta laureando e le facciamo veramente tanti auguri. Si sta laureando proprio in questi giorni all'Università Cattolica di Milano presso la facoltà Linguaggio dei Media. La sua tesi si intitola Voci dal carcere, Radio Bollate, un progetto di crescita e integrazione. Ringraziamo Paolo Aleotti che da tanto tempo coordina la redazione radiofonica di Bollate e anche ha guidato Martina Minciano in questo percorso. Martina ha frequentato per un anno il carcere di Bollate assieme ad altri studenti per un laboratorio che Paolo appunto dirigeva e che era iniziato nel 2014 anche con l'aiuto di Antigone, poi all'interno del quale in qualche modo viene realizzato anche il giornale Radio dal Carcere, un laboratorio che introduce detenuti e detenute ai mezzi di comunicazione di massa, alla radio, alla televisione. Al termine del laboratorio ha chiesto di continuare come volontaria nel laboratorio e nella redazione del mensile Carte Bollate, che è il giornale che viene scritto dentro il carcere di Bollate, e a fare il GRC per Jailhouse Rock. L'Università Cattolica ha deciso di dare alla sua presenza valore come tirocinio, come stage. E tra le forme studiate a Bollate, così come alla Cattolica, c'è proprio il podcast, c'è un corso. Alla Cattolica c'è un corso sui podcast. Martina ha realizzato un podcast con la redazione del GRC di Jailhouse Rock per la sua tesi. Noi ascoltiamo una parte del lavoro di Martina. Sono gli studenti, sono i detenuti della redazione che raccontano l'importanza per loro di avere questa voce, la voce che anche Jailhouse Rock contribuisce con i suoi microfoni a dare loro, il parlare alla radio, il poter fare un giornale Radio dal Carcere settimanale che viene realizzato da oltre 10 anni. Ascoltiamo questa puntata straordinaria del GRC.
GRC, giornale Radio dal Carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Giugno 2018 ed è il primo giorno in veste di volontaria nel carcere di Bollate. Il mio lavoro consisterà nella registrazione e montaggio audio per la radio del carcere, che è condotta da alcuni detenuti e detenute. È iniziato tutto un po' per caso. Sono passati ormai più di 2 anni dall'inizio di questa avventura. Gli amici molto spesso mi chiedono come sia lavorare con i detenuti e io cerco di trasmettere il più possibile quella che è stata la mia esperienza con loro, ovviamente positiva, ma solo entrando in contatto con quella realtà la si può conoscere concretamente. L'importanza del mio lavoro, infatti, è proprio questa: far uscire le voci dal carcere.
Ciao a tutti, io sono Elena, ristretta ospite, come vogliamo chiamarlo, nel carcere di Bollate, proveniente dal carcere di San Vittore, dove invece ero dal giugno 2018.
Mi chiamo Enzo, ho compiuto da poco 40 anni.
Sono qui a Bollate da un anno e qualche mese. Sulla carta il mio fine pena è datato al 2029. Lavoro per la radio del carcere da un anno.
Sono Beppe, sono qui a Bollate dall'aprile del 2019, ho un residuo pena di 5 anni, ora sono già 3 anni e 4 mesi, quindi spero in una misura alternativa prima possibile. Insomma, sto facendo il mio percorso qui, di cui sono molto contento, e la radio è uno dei tanti progetti che mi vede impegnato.
Ciao, sono Ivan, ho 46 anni, sono in carcere dal 2013, quindi sono quasi 8 anni. Il mio fine pena attualmente è 2043, perché ho una condanna di 30 anni, quindi uscirò, che forse sarò già in pensione, però va bene, non ha importanza. Perché comunque ho imparato a cogliere dalle brutte situazioni il meglio, e in qualsiasi situazione c'è qualcosa da raccogliere. Tant'è che mi sono diplomato. E adesso mi sono iscritto all'università, studio comunicazione, sono all'ultimo anno della triennale. Settimana scorsa ho dato l'esame di storia della radio e ho preso 29.
Ho scoperto che nel carcere di Bollate c'è la possibilità di fare radio, che non è solo l'ascoltare musica o i telegiornali, che quelli si vedono anche alla televisione. L'importanza di una radio in un istituto penitenziario penso sia il farsi sentire, perché noi siamo dietro un muro e la possibilità di farci sentire e farci conoscere dal mondo fuori è veramente minima.
Lavoro per Carte Bollate, che è il giornale del carcere, e lavoro anche per la radio. Facciamo radio come la si può far fuori, con qualche limitazione, non siamo in diretta, però faccio radio.
Un lavoro che mi ha permesso di crescere come donna, di guardarmi dentro e introspettivamente capire quanto ho commesso, quanto ho perso e quanto voglio guadagnare. Visto che fra un mese faccio 40 anni ed è arrivato il momento di concedersi una seconda vita. Penso che il progetto radiofonico come GR Bollate e tutto quello che è radio dovrebbe essere esteso anche a più istituti italiani, non solo al carcere di Bollate, perché farsi conoscere per quelli che siamo dentro e non solo per quello che abbiamo fatto è importante. È importante per noi detenuti perché acquistiamo fiducia in noi stessi, ma è importante anche per la società che comunque ci deve riaccogliere. Cioè siamo momentaneamente esclusi, non per sempre. E io dico che anche se reclusi siamo sempre cittadini. La radio è uno strumento potentissimo che sa far piangere, sa far ridere, sa far pensare, sa far riflettere. Penso sia uno degli strumenti più belli che in 19 anni di carcere ho trovato.
La voce quando esce tramite la radio al di là di queste mura non è solo la mia voce, perlomeno io voglio che non sia solo la mia voce, ma che sia una voce condivisibile da quello che è lo stato comune che le persone detenute, ristrette, private della libertà vivono in un carcere. Quindi scelgo una tematica che possa richiamare l'interesse sia di persone che magari una specifica tematica appunto non la conoscono, ma che sia anche riconducibile al vissuto, alla quotidianità e utile per il detenuto.
Molto spesso secondo me le persone esterne pensano che qui dentro non ci sia gente di gran cultura, non ci siano delle persone che magari provano delle sensazioni e le sanno anche esprimere, perché è lì il grande salto. E invece poi rimangono basiti, stupiti, perché si accorgono che ci sono persone pensanti, che creano, che sanno raccontare, che sanno portare fuori le proprie emozioni. Questo secondo me è arricchente, perché la voce di un recluso arriva a concimare un ambiente esterno che io vedo fortemente in al giorno d'oggi da molto rumore. Quindi la radio, che di per sé dovrebbe essere rumore, e invece la radio adesso diventa uno strumento veramente che porta armonia, che porta qualcosa di intelligente, che struttura, secondo me.
Il lavoro viene fatto individualmente nelle proprie celle e poi ci si incontra in redazione, che è un'aula ubicata al quarto reparto, come potrebbe essere un'aula scolastica, che è lì dove nasce sia il giornale e dove si fanno le registrazioni radio. L'istituto è diviso per reparti, dal femminile a quello dei lavoranti semiliberi, al quarto che teoricamente è il reparto dal trattamento avanzato, quello con più corsi, con più detenuti iscritti alle università, e anche chi è la prima volta che viene in carcere lo mettono qui al quarto perché è un ambiente un po' più disteso, si percepisce un po' meno di trovarsi in carcere rispetto ad altri reparti. Quindi noi abbiamo la sconsegna, che è questo permesso dato ad alcuni detenuti in funzione delle attività che svolgono, lavorative, culturali, per potersi muovere dal proprio reparto di appartenenza ad altri.
il momento del lavoro, ognuno di noi lavora in cella. È chiaro, le dinamiche un po' più peculiari sono proprio quelle della cella, perché la maggior parte delle persone hanno un immaginario del carcere dato dai film, però ci sono tante altre sfumature del quotidiano che chiaramente o le vivi o nessuno, per quanto bravo, non riuscirà mai a cogliere. Noi ci troviamo in una cella di pochi metri, per chiamarla vivibile, la si condivide in 3-4 persone mediamente. La cella è divisa in due ambienti, un piccolo ambiente dove c'è la zona cucina e il bagno, poi c'è una porta che separa la zona giorno-notte. Parlo ad esempio della mia cella, è popolata da persone meridionali, io sono di origini pugliesi, c'è un napoletano, un siciliano, e quindi insomma non è proprio, come dire, così quieta come cella, è abbastanza vivace. Allora, quello che ascolta la radio, quell'altro che magari chiama altri ragazzi di altre celle per giocare a carte, oppure quello che si alza perché deve cucinare per tutta la cella, quindi insomma paradossalmente in un luogo conosciuto come un luogo di silenzio, in realtà il carcere è molto difficile riuscire a trovare silenzio. E quindi io lavoro prevalentemente alle 4, alle 5 di mattino, piuttosto che dalle 10 di sera fino all'1 di notte.
Io ho la fortuna di trovarmi al quarto reparto del carcere di Bollate, che è il reparto a trattamento avanzato, è riservato o ai giovani adulti, quindi di età fine 25 anni, o agli studenti universitari. Studio all'università, quindi ho avuto diritto a venire a questo reparto. Cosa di particolare? Sono tutte celle singole. È una grandissima opportunità. È richiesto un impegno maggiore, quindi non basta lavorare, bisogna lavorare, studiare, frequentare corsi, impegnarsi, mettersi in gioco. Mi viene molto facile poter lavorare, studiare nella tranquillità della mia cella. Stranamente la si può considerare casa. Non è bello considerare una cella di un carcere casa, ma quando ti ritrovi ad avere la tua cella singola, la consideri casa. Come preparo le mie interviste? So in anticipo di un paio di settimane almeno l'ospite che verrà in carcere e quindi a cui farò un'intervista. Ovviamente i nostri mezzi sono molto limitati per poter venire a conoscenza della persona che entra, perché comunque non ci si può far trovare impreparati, e quindi io devo studiare quella persona. Molte volte devo leggere anche i loro libri, ma leggerli in tempi molto ristretti, o chiedere informazioni fuori alla mia famiglia. Io ho mia zia che mi aiuta tantissimo, perché lei è molto entusiasta di quello che faccio, è la mia prima fan, mia zia, e quindi io scrivo a mia zia via mail, chiedo informazioni sui personaggi che devo intervistare e lei mi trova tutte le informazioni su internet e mi spedisce tutto quanto, e io da lì preparo le mie interviste.
Oltre a reperire le informazioni, devi anche poi trovare il modo di registrarle in maniera corretta, e poi pensa a tutto quello che c'è dietro, cioè il montaggio. Per esempio, se io in una conversazione radio voglio inserire a un certo punto un suono, una musica, e ce l'ho già in testa, no? Perché magari l'ho pensata, ma come faccio? E chi me la procura? Allora lì parte tutta una catena e impieghi una settimana soltanto per avere qualcosa che a casa con internet avresti potuto avere nel giro di 2 secondi e mezzo. Quindi è tutto un lavoro molto più complicato, però questa complicatezza lo rende, secondo me, molto più interessante per noi. Prova a metterti nei nostri panni: una giornata che parte al mattino in un luogo di reclusione dove comunque molti detenuti non hanno niente da fare tutto il giorno, cercano un'occupazione. Per noi questi processi che si attivano sono tutti processi che ti tengono la mente sveglia, la mente creativa, no? Quindi già solo doversi procurare una canzone per doverla inserire in una programmazione radio diventa già un'avventura. Quindi già quella è la radio, secondo me, al di là del prodotto finito.
E quando lo racconto alla gente fa: ma scusa, come fai a mandare le registrazioni? C'è un civile da fuori che lavora in radio, viene, prende le registrazioni digitali che io ho fatto e poi vengono trasmesse su Radio Popolare. Tutti possono ascoltarmi. Un giorno mi arriva una lettera, mia zia mi fa: Ivan, ti ho sentito per radio. Come mi hai sentito per radio? Non ero ancora completamente nell'ottica che fuori le persone mi ascoltassero, e da lì mi si è aperto un mondo. Ho cominciato a appassionarmi della radio, ho cominciato ad ascoltare radio, perché? Per prendere spunto, per prendere esempio da conduttori radiofonici esperti, da dei professionisti, per cosa che io non sono, però ho potuto notare il mio miglioramento. chiunque può fare radio, basta volerlo, metterci la buona volontà e metterci la passione, che è una delle cose più importanti. Tutto nasce un po' così, un po' per caso, e ci si ritrova dentro a un qualcosa che ti permette di essere più vicino alle persone fuori. La cosa carina, quando ho cominciato a fare radio, è che mi hanno scritto un paio di persone anche che non conoscevo. Mi hanno scritto anche amici che non sentivo da tanti anni. Generalmente quando si finisce in carcere si perdono il 90% delle amicizie. La radio mi ha permesso di recuperare dei rapporti con degli amici che mi sono anche venuti a trovare poi in carcere. Io attualmente vedo amici miei di infanzia che non vedevo da tantissimi anni, perché mi hanno sentito per radio.
La radio è sempre stata musica, è sempre stata danza, rumore, però secondo me per la radio è arrivato il momento proprio di ristabilire quello che era la sua funzione originaria, rieducare, rinformare. La radio come mezzo per comunicare, qui adesso per noi in carcere, è l'unico mezzo che abbiamo, ma anche se non fosse l'unico mezzo che abbiamo, rimarrebbe comunque il solo mezzo più opportuno per poter comunicare qualcosa, perché si distingue totalmente dagli altri mezzi che le persone normali hanno per comunicare. La radio arriva nella società sottovoce, in modo armonico, spegnendo un po' tutto il rumore che invece gli altri mass media fanno.
Il carcere è una città dentro la città, qui ci sono persone, non ci sono solo reati, persone che ogni giorno cercano di dare un senso a quello che hanno fatto, ma anche a quello che sarà il loro futuro. E spesso questo non è condiviso con chi è fuori, che non ci conosce, che non sa quanto fatichiamo, quanto pensiamo, quanto studiamo, quanto spendiamo del tempo introspettivo verso noi stessi e verso tutto il passato. E quindi la radio penso sia uno strumento, direi fondamentale, in quello che è tutto un percorso di rieducazione e di conoscenza, perché tutto ciò che si ignora a volte fa paura, e quindi più si conosce il mondo del carcere meno fa paura, e vi dimostriamo che noi siamo come voi, abbiamo solo varcato la sottilissima linea che c'è tra restrizione e libertà. Penso che la mia esperienza come radiofonica nel carcere di Bollate mi abbia permesso di far conoscere al mondo fuori chi è Elena.
Ok amici, anche per oggi è tutto. Grazie come sempre per averci ascoltato e alla prossima. Buona vita a tutti.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, curato oggi da Martina Miciano. Ancora le facciamo gli auguri per la sua laurea, un racconto bellissimo dell'importanza del giornale radio dal carcere, che noi siamo fieri di trasmettere all'interno di Jailhouse Rock. Il 25 gennaio del 1915 al Metropolitan di New York debutta un'altra opera di Umberto Giordano, a dirigere è Arturo Toscanini. Noi ci ascoltiamo l'inizio dell'opera. Questa rappresentazione è di parecchio successiva ed è non newyorkese ma milanese. L'inizio del primo atto, siamo a Parigi, è il 10 agosto del 1792, il giorno in cui i rivoluzionari prendono il palazzo delle Tuileries, dove viveva Luigi XVI. Si apre così Madame Saint-Jean. Madame Saint-Jean, ancora con Umberto Giordano in questa puntata di J-House Rock, non proprio rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella, e adesso diamo la voce ad un altro amico di J-House Rock, Carmelo Musumeci, che settimana dopo settimana ci racconta quello che era, che è stato il suo ergastolo nella rubrica L'ergastolano.
Quello che sta avvenendo in questo periodo nelle carceri non è lontanamente paragonabile al passato della storia penitenziaria italiana, perché ci sono detenuti che da moltissimi anni vivono con la proibizione di toccare un familiare, di vedere oltre le sbarre il cielo, la luna e le stelle. Ci sono detenuti murati vivi che vengono puniti nello stesso tempo con tre regimi diversi, applicati in successione o in contemporanea: l'isolamento diurno, lo stato di tortura del 41 bis e il regime di sorveglianza particolare del 14 bis. Ci sono detenuti che sono entrati a 18, 19, 20 anni, sono invecchiati in prigione e probabilmente molti di loro moriranno in carcere di vecchiaia. Nelle nostre patrie galerie, avvallate dalla scusa che ciò faccia parte della lotta alla criminalità organizzata, i detenuti vengono ormai annientati, con una sofferenza sterminata. Vengono torturati nell'animo, negli affetti e nella dignità. Adesso però è ancora peggio, perché i detenuti hanno un problema in più: la paura del coronavirus. Se ricominceranno le rivolte, sappiate che è perché se fuori hanno paura, dentro ne hanno di più.
L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi torniamo alla musica di Umberto Giordano.
No, mo decido io. Basta, cioè, Umberto Giordano, basta Umberto Giordano, i Clash, Spanish Bombs.
Inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendetta open. Federico lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Johnny of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are lying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs, you got the Quiero y Benito. Oh my God,
e erano i Clash. Patrizio si è
impossessato del mixer e del regista, ha rapito il regista, ha preso in mano questa puntata.
Capisco che Jailhouse Rock, non Jailhouse Opera, quindi almeno un pezzo ogni volta lo dobbiamo dedicare a qualcosa che assomigli al rock.
Però invece io adesso vorrei riportare gli ascoltatori sulla musica di Umberto Giordano, la prima opera composta dal compositore italiano, se non contiamo Marina, che non fu mai messa in scena, ha debuttato al Teatro Argentina di Roma nel febbraio del 1892, era stata commissionata dall'editore Sonsogno. Anche qui ci ascoltiamo l'inizio, il libretto è di Nicola D'Aspuro, non siamo a Parigi bensì a Napoli, è il 1820, ci ascoltiamo questo intermezzo sinfonico, quindi no, non ci ascoltiamo l'inizio, scusate, perdonatemi, ci ascoltiamo un intermezzo sinfonico dal melodramma in tre atti Malavita. Malavita, un bellissimo intermezzo di questa opera di Umberto Giordano, ma non esiste solamente la musica classica, non esiste neanche solamente la musica rock, esistono anche i sentimenti, ma per fortuna chi abbiamo noi, Patrizio, chi abbiamo noi per risolvere i problemi di cuore?
Abbiamo la grande Pistella!
La nostra grandissima Lucia Pistella, che ci dà i suoi suggerimenti dalle prigioni del cuore.
Pronti ad ascoltare qualche nuova chicca della vostra Lucia Pistella? Ciao Lucia, sono Paolo. Prima di finire in carcere gestivo una palestra. Ho sempre avuto tante ragazze, sai com'è quell'ambiente. E ora sono qui, costretto tra queste quattro mura, senza poter averne nessuna. Nessuna che si ricordi di me, che si preoccupi di che fine io abbia fatto. Forse è quello che merito, una vita a non costruire nulla, e nulla è ciò che mi ritrovo ora per le mani. Vorrei rimediare, trovare quella giusta, sperimentare la purezza di un amore pieno e sincero, ma da qui cosa posso fare? Ah, caro Paolo, certo, ti sei svegliato presto con questo tuo desiderio di un amore vero. Finché stavi fuori, una vita piena di impegni e belle ragazze. Poi ti capita di fermarti un momento, di perdere tutto, e subito, zank, la folgorazione. Le cose importanti cominciano a manifestarsi prepotentemente sotto il tuo naso e capisci di non avere mai avuto o di non essere mai stato in grado di fermare e tenerti stretto quello che conta davvero per te, l'amore maiuscolo. Ma usciamo pure da questa visione apocalittica e focalizziamoci sul popolarissimo e pur veritiero non è mai troppo tardi. Immagina la tua cella come un ufficio postale che può farti riallacciare i contatti col mondo là fuori. Comincia a scrivere, a lanciare messaggi e aspetta paziente sulla riva del fiume che prima o poi una bella ragazza in costume si avvicinerà alla tua sponda e insieme costruirete secondo le vostre possibilità. Vi saluto amici, alla prossima. Lucia Pistella, un bacio, ciao!
Le prigioni del cuore. E beh, insomma, il cuore e il sesso in Iran fanno rischiare cara la pelle. La pena di morte. Oggi abbiamo parlato di Andrea Chenier che viene ghigliottinato. Abbiamo parlato di Badinter che porta la Francia all'abolizione della pena di morte all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. E torniamo alla pena di morte, pena di morte in Iran. La pena di morte in Iran è prevista anche, oltre che per omicidio, addirittura per adulterio, per stupro, per omosessualità, per pratiche non sessuali tra uomini, per 4 volte, bacio con lussuria in pubblico per 4 volte, e questo fortunatamente qualche anno fa è stato abrogato, e reati legati alla prostituzione, reati legati alla droga, alla blasfemia, alla, e così via. E quindi in realtà, appunto, vita dura in Iran, e vita dura in Iran per il povero medico svedese iraniano Ammar Reza Jalali, condannato a morte per spionaggio. Pare che qualche giorno fa sia stata rinviata la pena, l'esecuzione della pena capitale nei confronti del medico accusato appunto di essere una spia di Israele. Beh, c'è un po' di fobia intorno a tutto questo, al di là del fatto di trasformare il sistema penale in una specie di ghigliottina nelle mani del potente di turno, e questo è fuori dalla dalla tollerabilità nella comunità internazionale. Ecco, c'è una fobia che purtroppo però non riguarda solamente l'Iran, sono ancora troppi i paesi che mantengono nei loro ordinamenti penali la pena di morte. Fra loro c'è gli Stati Uniti, e in realtà, Susanna, neanche in questa campagna elettorale c'è stata una vera, netta presa di distanza dei democratici dalle pratiche penalistiche più truci, quali la pena di morte. La pena di morte ancora, anche nel dibattito americano, nonostante alcune punte di critica e di dissenso, però vengono ancora ritenute dentro il mondo politico, ovviamente quello repubblicano, ma anche quello democratico, qualcosa che attiene alla sovranità dello Stato, alla sovranità penale dello Stato, perché è considerata una pena come tutte le altre, ma non è una pena come tutte le altre, fuoriesce dalla da quello che è nelle mani dello Stato stesso, perché non puoi pensare che la vita sia proprietà dello Stato, e soprattutto lo Stato non si può mettere sullo stesso piano di chi compie un crimine di tale portata. Ecco, quindi speriamo, non ne siamo troppo fiduciosi, Susanna, che con l'era Biden si ponga finalmente fine alla pratica della pena di morte. Il dibattito a volte negli Stati Uniti è surreale, cioè si dibatte intorno al fatto di quale è la esecuzione che sia meno crudele, perché la persona non deve rimanere in vita qualche secondo prima di morire, se quel veleno è un veleno che fa immediatamente effetto o meno, ma è questa la discussione, ci deve orientare intorno se la persona per un secondo meno è lucida prima di morire. Il dibattito deve essere più profondo e non deve neanche riguardare solo la questione degli innocenti. È chiaro che quello è un argomento forte, il fatto che la pena di morte è una pena irreversibile,
E quindi che se si scopre l'innocenza, poi alla fine non puoi tornare indietro, mentre addirittura fino anche con l'ergastolo puoi tornare, con qualunque altra pena, puoi tornare indietro e rivedere il processo. Abbiamo tante storie, abbiamo conosciuto negli Stati Uniti anche famose, pensiamo, in questa puntata, in questa Gelato Rock ne abbiamo parlato di Harry Kane, che poi fu assolto anche grazie alla campagna straordinaria messa in piedi da Bob Dylan, con la sua canzone dedicata al pugile afroamericano. Ma la vera, il vero argomento forte è l'argomento sui colpevoli. Quando noi saremo disposti a dire no alla pena di morte per il più truce dei colpevoli, allora probabilmente avremo ottenuto un risultato assoluto e non modificabile nel tempo.
E in chiusura, siamo in chiusura di questa puntata di Jailhouse Rock, in chiusura torniamo all'inizio, abbiamo il tempo per ascoltare insieme un altro brano tratto dall'opera di Umberto Giordano, torniamo nella prigione di Saint-Lazare, da dove siamo partiti, è il quarto atto dell'opera Andrea Chenier, siamo nel cortile del carcere, una delle arie più note, qui la voce è quella di Luciano Pavarotti, come un bel dì di maggio. Come un bel dì di maggio dall'Andrea Chenier di Umberto Giordano e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock. Speriamo di ricevere le vostre mail durante la settimana diretta a @jailhouserock.it attraverso il sito www.jailhouserock.it. Potete ascoltare in podcast le puntate che non siete riusciti ad ascoltare su Radio Popolare. Cercateci anche su Facebook perché ci trovate anche lì e noi cogliamo l'occasione per fare i complimenti a Claudio Agostoni, appunto a Radio Popolare, per l'importantissimo riconoscimento che ha avuto nei giorni scorsi. L'augurio per tutti è quello di una buona settimana, come al solito un grazie a Mauro De Santis per la sua regia, un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Gonnella.